Sei un tipo da basettoni anni 70? Oppure baffi da Latin Lover? Esalta il tuo stile con Wilkinson Sword Extreme 3, il rasoio con lame flessibili per una vita flessibile. Wilkinson Sword, affila il tuo stile dal 1772.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Per esempio, sono una ragazza carina, ma niente di particolare, non è che io sia un mostro di bellezza. A me questa cosa chiaramente non mi ero mai confrontata col mio viso, perché non mi ero mai scattata delle foto, perché non lo so, capito? Cioè non avevo mai sondato io come mi vestivo. E invece a un certo punto mi sono trovata con gente che, non lo so, mi diceva: c'hai i denti storti. Sì, è vero, cioè io non ho dei denti incredibili, ma non ci avevo neanche mai pensato, perché io nella mia vita scrivevo, cioè la mia funzione era un'altra. Invece quando poi ti trovi a dover chiaramente essere tu in prima linea, entrano un sacco di variabili che non c'entrano in realtà col tuo talento.
Rieccomi qui, sono ancora io, Alessia, con il mio bel bagaglio di paranoie. Con questo podcast ho iniziato ad aprirmi e devo ammetterlo, è stato liberatorio. Allora ho pensato, e se invitassi degli amici per ascoltare le loro mille pare e affrontarle insieme? Perché ormai lo sapete, in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Ragazzi di Mille Pare, oggi partiamo con una domanda. Secondo voi che cosa hanno in comune Roma-Bangkok di Giusy Ferreri, Due di Elodie, Arrogante di Rama? Ve lo dico io. La nostra ospite di oggi di Mille Pare, che è Federica Abbate.
Ciao a tutti.
Cantautrice, ciao. Autrice, sono contentissima che tu sia venuta qui a trovarmi oggi.
Anch'io.
Il microfono.
E c'hai ragione.
No, perché
di subito. C'hai ragione tu.
No, è normalissimo, anche a me succede sempre, solo che li taglio perché così faccio bella figura nei video che metto. Però pure io me lo dimentico. Come va in generale?
Ma guarda, già che parliamo di pare, sicuramente con l'anno nuovo iniziano un sacco di pare, no? Cosa si farà in quest'anno nuovo? Trovare le energie di nuovo dopo essersi fermati un po' di giorni a riposare per ricominciare a razzo, perché poi funziona sempre
sì,
così.
Esatto. Gennaio comunque, secondo me, ad esempio, per me è più piano piano.
Esatto.
Da febbraio poi tutto di colpo.
È il mese infinito gennaio, no? Quello che non passa mai.
Mai. Solitamente non succede nulla di che. Invece da febbraio tutto insieme arrivano le cose. Quindi...
E la primavera, dai, che è un po' di calduccio. Sarebbe anche bene.
Esatto. Sì. Tu comunque hai iniziato giovanissima a fare il tuo lavoro. Sì. Cioè, alla mia età già scrivi canzoni per dei cantanti. Cioè, voglio dire, io ho 23 anni, se metto in confronto dico... Però,
ma che cammafico.
E come hai capito che era quello che volevi fare? Come è stato? Come hai cominciato?
Allora, ti farà ridere, ma io andavo a spiaggia con le mie amiche e ci piacevano i bagnini, no? E allora ci divertivamo a scrivere le canzoni su questi bagnini. Storpiavamo un po' di canzoni tipo Tiziano Ferro, presente Rosso Relativo, facevamo Rosso da bagnino.
Sì.
Cose terribili. E le mie amiche mi dicevano: cavolo Fede, ma sei brava, cioè sei brava, c'hai qualcosa, no? Io però di per sé sono molto coi piedi per terra. Poi sai quanto è difficile farcela, veramente, come dice Morandi, uno su mille, anzi uno su un milione, un miliardo, poi veramente ce la fa a rendere la propria passione, il proprio lavoro. Quindi ero bella tranquilla, mi divertivo, giochicchiavo, però vedevo che avevo qualcosa. E, però mi sono laureata in sociologia, per dirti, che non c'entrava niente. Poi finita la laurea in sociologia mi sono detta: mo ci provo, mi sono laureata, papà, mamma, lasciatemici provare. E quindi mi sono iscritta a un po' di concorsi che c'erano in giro, qualsiasi concorso, e ho avuto la fortuna di incrociare il Genova per voi, che era questo concorso tenuto da Universal, che ho vinto. E quindi poi da lì è iniziata tutta questa storia. All'inizio non sapevo scrivere in italiano, scrivevo in inglese, perché comunque...
Oddio, voglio dire...
È una lingua
letteraria. Voglio dire, solitamente il contrario.
No, sai, perché in realtà l'inglese è una lingua un pochino più semplice, nel senso che non ha una cultura letteraria come la lingua italiana, quindi comunque I believe I can fly, I believe I can touch the sky, lo puoi dire.
Certo.
In italiano non lo potrai mai dire, perché siamo nel paese di Mogol, insomma, anche di Dante, insomma, c'è una cultura letteraria importante, quindi è più complesso scrivere testi in italiano, perché importa cosa dici, ma tantissimo come lo dici. Quindi entra tutto, insomma, una ginnastica proprio di utilizzo della lingua importante, che all'inizio non avevo, no? Quindi utilizzavo il fake English o l'inglese, e poi pian pianino, chiaramente, ma anche abbastanza velocemente, mi sono detta, mi sento pronta a fare questa esperienza, secondo me sono capace, ed effettivamente le cose, le opportunità sono arrivate, le ho colte, e poi insomma da 10 anni che faccio questo.
E c'è stato proprio un momento che hai detto ok, adesso cioè, sto cominciando a fare questo, cioè, sto seguendo il mio sogno, sto facendo la mia passione, un giorno, un ricordo, un momento, una persona che ti ha detto qualcosa?
Ma guarda, io mi ricordo la mia laurea, nel senso che io mi sono laureata da sola, tra l'altro fa ridere, perché sono, cioè, mi vergognavo ad avere i miei genitori che venivano dentro, allora non ho portato nessuno, mi sono laureata da sola, sono uscita e poi vabbè, ho detto mia mamma mi sono laureata. Il giorno dopo abbiamo fatto la proclamazione e io il giorno stesso della proclamazione andavo in studio perché avevo già comunque vinto questo concorso e quindi per farti capire ho vissuto la laurea proprio come qualcosa che in qualche modo uno step da fare, ma il mio sogno era un altro, quindi non era fare la sociologa o comunque lavorare, ad esempio i miei hanno un'azienda di marketing, quindi io di per sé potevo andare a lavorare con i miei, però il mio sogno era un altro.
E i tuoi sono persone che ti hanno sostenuto sin dall'inizio oppure hanno detto Dio, cioè noi facciamo una cosa e cioè, comunque fare l'artista, avere un'azienda di marketing, cioè sono due cose totalmente
certo.
opposte. Cioè,
i miei preoccupatissimi, impara nera, perché chiaramente mia madre un po' mi sosteneva, perché sai la mamma comunque con la figlia femmina forse c'è più questa cosa di sostegno, mio padre invece che era quello un pochino più rigoroso diceva ma Federica ma cosa stai dicendo, vuoi fare il musicista, vuoi fare l'artista, vuoi fare l'autrice, ma quando, come, con chi, perché, e quindi era mega preoccupato. Poi io da ragazzina ero una ragazzina particolare, nel senso che non che adesso sia meno particolare
voglio dire comunque la tua cioè, esatto, quando cioè... Quando entri in una stanza, già solo prima che sei entrata, si vede, cioè che arrivi con un'energia.
Un po' di follia
si vede che...
entra.
Sì, no. Ma è bello così.
E quindi, vabbè, diciamo che sin da ragazzina avevo la passione per le canzoni, poi tu non lo sai, ma avevo passione per gli animali, quindi salvavo tutti i volatili, robe, quindi mio padre mi vedeva lì a salvare bestie, scrivere canzoni, diceva questa cosa
esaurita.
Che fuori questa, no? E quindi è stata un po' dura convincere mio padre che in realtà ero lucida in questa scelta, non è che vivevo di... Cioè, non vivevo col sogno di fare questa cosa, ero molto concreta.
Tu volevi fare, sapevi che volevi fare
questo? Sapevo che potevo farcela, però per farti capire, dato che sapevo che era difficile, io mi ero iscritta alla specialistica, poi ho visto che le cose sono andate, chiaramente non sono più tornata all'università, però ero pronta a tornare nell'eventualità che non fosse successo niente, perché poi alla fine di sogni non si campano, quindi c'è sempre quel momento dove il sogno deve incontrare la realtà e questa è una cosa importante, credo, per tutti noi. Ed è dura anche a volte da accettare, oppure succede che il sogno incontra la realtà e si prendono per mano e si va avanti, no?
Sì, avevi un piano A ma anche un piano B.
Sempre.
Cioè, tu comunque puntavi il tuo sogno ma eri già pronta comunque per...
Sì, ero pronta anche ad avere una delusione e a vivere sempre di questa passione come hobby e non come lavoro.
Comunque nel tuo mondo non ci sono troppe donne, vero?
Allora, ci sono pochissime donne, nel senso che, vabbè, lato cantanti ce ne sono di più.
Sì, certo, però,
sì, però lato proprio
come autrice,
cantautrici. Io rarissimamente lavoro con delle altre autrici donne, ma rarissimamente, mi sarà capitato una, forse due volte in 10 anni.
Assurdo.
E tendenzialmente quindi vivo e sto con i maschietti, che sono insomma un mondo a parte. Infatti quando facciamo i pranzi io spesso loro parlano di cose che dico... Qua. E io sono sempre lì in un angolo che penso
alle tue cose
a cui loro non gliene frega niente, no? Quindi spesso me ne sto lì e vabbè, perché comunque è normale tra i maschi e femmine, poi più cresci più secondo me c'è un momento dove le femmine sono più confident con i ragazzi magari nell'adolescenza,
certo.
Poi quando cresci c'è ad esempio una donna si sente più compresa da un'altra donna più che da un maschietto che chiaramente ha
sì,
tutto un suo trip
certo,
diverso,
certo, ovvio, sì sì. Tu hai scritto un album che si chiama Canzoni per gli altri.
Ebbene sì.
Che direi che è perfetto per te.
Non poteva che chiamarsi così.
No, esatto. Ma com'è scrivere una canzone per qualcun altro? Cioè, nella mia ignoranza, tu scrivi un testo, lo canta qualcun altro, scrivi magari anche cose tue, personali.
Sì.
Cioè, non sei, non lo so, dici, è una cosa tua, però la sta condividendo qualcun altro. Come ti fa sentire questa cosa? Cioè, sì che questo, è fatto così questo lavoro, però...
Ma guarda, io allora, per come sono fatta io, sono una a cui piace tantissimo condividere, nel senso che meno su Instagram perché sono poco social, perché sono veramente in quello abbastanza, dovrei migliorare, però nella vita mi piace più dare che ricevere spesso, quindi per me non era strano questa cosa. A volte tutti mi chiedono ma tu insomma non vivi male questa cosa che hai scritto dei successi pazzeschi e nessuno sa che sei tu.
Esatto, cioè alla fine non che non ti prendi il merito, perché comunque c'è...
Sì.
per te è soddisfacente lo stesso?
Ma io sono contentissima, cioè se io ho fatto qualcosa di bellissimo per qualcun altro, io sono solamente che contentissima.
Ma non è così scontato, cioè non è da tutti, perché è un po' come se facessi un passo indietro.
Sì, sì.
Cioè non è da tutti.
È che io quella cosa ce l'ho dentro, infatti nel paradosso, nel fare l'artista, è stato un percorso più lungo per me. Cioè io prima di dire faccio canzoni per gli altri, inteso il mio disco, ci ho messo del tempo, perché per me il fatto di mettermi in prima linea e concentrare tutte le attenzioni su di me, per me era più strano che starmene magari un passo indietro e dedicarmi solo alla musica, perché chiaramente quando fai l'autore tu ti dedichi alla musica. Io una volta che ho scritto la canzone,
ciao,
io ho finito,
grazie, finito,
mi sono occupata di musica. Invece quando tu chiaramente fai l'artista non è più solo musica, è Instagram, è il tuo mondo come viene raccontato, come ti vesti, ma ti sei truccata bene, ma hai raccontato bene questa cosa, ma come ti poni, e quindi entra tutto chiaramente in gioco anche tutta la tua parte emotiva, no? E io sono una ragazza tranquillissima e normalissima e poco egoica, e questa cosa mi ha creato, infatti da un lato perfetto, perché come autore il fatto di essere poco egoici, cioè veramente io non credo di essermi mai accorta se qualcuno mi citava, non mi citava, zero proprio, non lo so, cioè poi sono contenta se qualcuno chiaramente mi ringrazia pubblicamente, però è una cosa dove io mi metto da sola in secondo piano. Invece come artista un po' di ego in più ci vuole. Io me la sono vissuta easy, poi chiaramente però iniziando a fare l'artista, cioè il salto è stato un salto importante, infatti io la prima cosa che ho pubblicato avevo la faccia coperta, perché ad esempio sono una ragazza carina, ma niente di particolare, non è che io sia un mostro di bellezza. A me questa cosa chiaramente non mi ero mai confrontata col mio viso, perché non mi ero mai scattata delle foto, perché non lo so, capito? Cioè non avevo mai sondato io come mi vestivo. E invece a un certo punto mi sono trovata con gente che, non so, mi diceva:
è obbligata a farlo.
C'hai i denti storti. Sì, è vero, cioè io non ho dei denti incredibili, ma non ci avevo neanche mai pensato, perché io nella mia vita scrivevo, cioè la mia funzione era un'altra. Invece quando poi ti trovi a dover chiaramente essere tu in prima linea, entrano un sacco di variabili che non c'entrano in realtà col tuo talento.
Ed è per questo che...
E imparare.
E secondo me infatti il bello è quando lavori appunto con una persona che magari si mette in prima linea, qualcuno che fa un passo indietro, perché la collaborazione fra queste due persone è fondamentale.
Certo.
Perché specialmente tu, che poi sai metterti in entrambi i panni, cioè è pazzesco, perché se tu sai di cosa posso aver paura io nel mio mondo, magari che uno ti dice: oddio come sei vestito, oddio come sei truccato, oddio i capelli, però quella volta non è stato, cioè, quindi io magari tante volte sono anche un po' meno naturale, perché nella mia testa ci sono mille pare,
certo,
che dico oddio. Invece una persona che è dietro mi dice: oh sti cazzi, cioè facciamo così,
sì,
ce la studiamo,
sì,
così, perché
certo,
magari tu riesci ad essere più lucida di me. E quindi secondo me questa collaborazione è pazzesca, perché io magari vengo spronata da qualcuno del mio team che dietro magari non ci mette la faccia, ma che
è fondamentale per te.
Esatto,
certo,
è fondamentale.
Sì, sì, sì,
è così.
Sì. Ma infatti il team è tutto. Spesso a volte anche nelle canzoni si dice: ma è grazie a chi? Cioè tu vedi più nomi in una canzone e dici: ma chi è l'elemento portante, l'idea fondamentale? Nessuno di questi. È un'unione di intenti, e l'unione fa sempre la forza.
C'è mai stato qualcuno o un momento in cui tu volevi mollare, o qualcuno ti ha consigliato di mollare, ha detto questo non è per te, o non lo so?
Un milione di volte, soprattutto nella parte, diciamo, non autore, perché chiaramente quella è diversa, perché dipende, come ti dicevo, solo dalla musica. Quindi se tu sai scrivere una bella canzone, ok, magari qualche volta ci sono momenti sfortunati dove una cosa non va, però tendenzialmente lo metti sul cavallo vincente del momento, quella cosa va sempre. Invece lato artista, chiaramente milioni di volte mi hanno fatto sentire non in grado, un po' perché forse all'inizio non ero in grado effettivamente, perché era una cosa nuova, tutti partivano dal dar per scontato che se io scrivevo delle belle canzoni ero una frontman incredibile, e invece no, perché sono proprio due persone diverse, l'autore e l'artista. E tantissime volte mi è capitato di sentirmi giudicata perché magari avevo sbagliato l'outfit di un video, ma io di per sé io cosa ne sapevo di outfit di video? All'inizio io ho delle robe veramente imbarazzanti, che se tu vuoi guardare dici: ma che cacchio hai fatto, Federica? Ma io non lo sapevo, cioè io anche adesso ho imparato un po' a vestirmi, no?
Ma la differenza secondo me che hai tu rispetto agli altri, che per te che si tratti di essere in prima linea, stare dietro, che per te si tratta sempre di musica.
E poi c'è anche un problema di tempi, che oggi nella discografia si pensa che una cosa debba funzionare subito.
Certo,
è tutto subito, non
devi
c'è
fare dei numeri pazzeschi, perché
subito,
sennò tu non
domani, cioè tu esci domani devi fare dei numeri pazzeschi.
Se no,
Federica
ciao.
Abate, sei l'autrice del momento, domani devi uscire Federica Abate Ortista, sei Beyoncé. No, cioè, nel senso, non funziona così. Perché poi ognuno ha il suo percorso, no? Spesso noi ci demoralizziamo perché diciamo, cavolo, ma lui in 2 secondi ha fatto tutto, io in 2 secondi sono ancora qui. E dici, ma ognuno ha il suo percorso e i suoi tempi. Tu magari per fare una cosa ci puoi mettere 5 anni, io posso mettere 10, ma poi alla fine è il lungo periodo che ti premia, cioè, capito? Perché magari in quei 5 anni dove tu hai sbagliato delle cose hai fatto solo gavetta, quindi hai imparato delle cose, quindi poi tu arrivi più preparata magari dopo, e magari dopo, mentre l'altra persona, che ne sai, magari poi è rimasta indietro perché ha avuto un momento di fortuna, esatto, un momento di hype, poi si trova però senza la gavetta che invece magari tu ti sei fatta. Quindi io credo tantissimo poi nella capacità di noi artisti, magari che non siamo usciti, che ne so, da un talento, che non abbiamo avuto questa immediata accoglienza magari da un Sanremo o da, insomma, determinate dinamiche, di imparare poi in verità a essere molto più forti e più solidi, per poi magari il giorno che ti arriva quell'opportunità, perché l'opportunità secondo me prima o poi arriva a tutti, quell'opportunità quando arriva tu sei veramente preparato ad affrontarla, non ti trovi che non sai cosa devi fare.
Specialmente se vuoi che sia una cosa che vada a lungo termine, tante volte devi dire no all'inizio, non è questione di sì, che ne so, devi accettare tutti i feat, tutte le collaborazioni che ci sono, certo, di basso livello, insomma, devi dire di no per far sì in modo che le persone notino che comunque tu vuoi seguire un determinato percorso,
certo,
e quindi magari all'inizio farti vedere meno, ma quando ti fai vedere averlo fatto nel modo giusto, così che a lungo termine vieni premiato,
certo.
E secondo me è la stessa cosa nel
tuo
mondo.
Questa è una cosa che sto imparando adesso, a dire di no, perché io faccio fatichissima a dire di no, ma fatica di brutto, perché io direi sempre di sì. Se tu mi chiedi una cosa, perché ti devo dire di no, ma certo, facciamola. E invece spesso le persone con cui lavoro mi dicono, Fede, no, devi dire di no. Ma come? Ma a me non c'entra, devi dire di no. E per me questa cosa è complicata, perché nella vita io non dico mai di no. Ma di no mai, cioè se trovo un animaletto lo prendo, se una persona mi chiede un aiuto glielo do subito, perché poi in realtà io sono fatta così, quindi faccio fatica in realtà a fare quella selezione di cui tu parli adesso, ma sto imparando a farla adesso.
Quindi secondo te, cioè, l'estetica adesso è più importante del talento? Cioè, se la dovessi mettere in una bilancia, come la metteresti?
Guarda, noi viviamo in un mondo che è Insta, e quindi tutto è giocato tantissimo ormai sull'immagine, l'importanza,
Non dirlo a me.
Non dirlo a me. È importantissima questa benedetta immagine, e io per quanto l'abbia rigettata nel tempo tantissimo, poi mi ci sono dovuta trovare a confrontarmi e a imparare a gestirla su una bilancia. Per me oggi, parlo proprio da addetto ai lavori, in questo momento Federica autrice, per me è un 50-50, perché chiaramente tu non puoi essere senza contenuto, non avere delle belle canzoni, perché a lungo termine, per quanto tu abbia hype, magari hai l'immagine giusta, sei figa, canti bene, però in realtà poi a lungo termine la gente, la verità ha un suono forte, ha un suono importante, un suono che arriva. Se quella verità non c'è, prima o poi tutto si affloscia, cioè nel senso si smonta tutto. Quindi secondo me è un 50-50, ci devono essere belle canzoni, che a quel punto se non sei in grado tu di scriverle devi farti aiutare a scrivere, e poi dall'altra parte però c'è chiaramente il performing, l'immagine.
Comunque adesso arriva uno dei momenti così
goliardici.
C'è scritto una parola su ogni card, tu peschi, sì, e mi racconti qualcosa che ti ricorda un momento, non so, un momento.
Proviamo, vediamo
che cosa ti esce.
Perché non mi ricordo mai niente, te lo dico, cioè non mi ricordo neanche di... Ah, frustrazione, allora, frustrazione, guarda, tantissima. Questa parola proprio mi viene in mente quando io sono stata eliminata a Sanremo Giovani contro Einar. Io ero frustratissima perché ho detto, a un passo da andare dall'altra parte, e veramente ero arrabbiata nera, per non dire altre parole. Però insomma è andata così, per dire anche a tutti che veramente nella vita ne succedono sempre di tutti i colori. Cioè il segreto è veramente non farsi sovrastare dalla frustrazione, dalla delusione, perché comunque ci sono milioni di dinamiche. Perché uno dice, allora non sono brava, allora io non me lo merito, non ho talento. No, non è che non hai talento, non sei brava o sei meno brava di... È che per una serie di motivi a volte scelgono una persona, a volte non scelgono te. E quindi questo succede a tutti. Prendono un lavoro, sceglieranno un'altra persona e non scelgono te. Non perché tu non sei bravo, perché per una serie di motivi. Uno lo accetta, è la vita. Va bene, alla prossima.
E ti confronti tanto con gli altri tu? O dici, nel senso, ti confronti e ti butti giù perché dici, cavolo, la persona ce l'ha fatta, io no, oppure era scritto quella cosa, io che...
Ma allora, guarda, prima sì, ero più giovane, cioè quando avevo la tua età, Sì, avevo quel senso di frustrazione verso gli altri, adesso no, cioè chiaramente c'ho la mia età, ormai me la vivo easy, so che a volte le cose vanno, a volte le cose non vanno, a volte addirittura noi ci arrabbiamo anche solo perché le cose non vanno come vogliamo noi.
Sì, cioè, io sono maniaca del controllo, quindi per
io
me
sono
ovviamente...
maniaca anch'io. Ed è impressionante perché magari le cose vanno tutte bene, ma magari quell'unica cosa che tu ti eri prefissata che doveva andare così non è andata così, e allora è andato tutto male.
Certo, no, tutto sbagliato, giornata bruttissima.
No, invece no, perché ci sono un sacco di cose. Cioè, sempre mettere sulla bilancia che nella vita, quando tu piangi perché una cosa è andata male, ce ne sono altre 5 che ti sono andate bene. Quindi è tutto in positivo.
Ne facciamo un'altra?
Dato che ho pescato una parola, frustrazione. Adesso vediamo cosa pesco. Tipo. Ah, invidia. Invidia difficile. Allora, io non... invidia. Perché invidia è una parola particolare, perché comunque significa essere infelici per qualcosa di bello che tu vedi su una persona che però non hai tu.
Sì, mi sembra Wikipedia.
Ecco, invidia, io non so se ho mai provato invidia. Allora, forse una volta, ma ero molto più ragazzina, perché io ho sempre avuto problemi nelle relazioni con i maschietti, quindi ho avuto questo primo fidanzatino quando ero adolescente e poi una serie di fidanzati che però non era cosa, e avevo questa amica che aveva un fidanzato storico da una vita con cui pensa poi alla fine si è lasciata, e lì ho provato un attimo invidio, ho detto cacchio, com'è possibile che l'hai trovato e io non trovo nessuno, invece mi piaceva un tipo al liceo aspetta che era pettinato come Jesse McCartney
solo per quello lei?
Sì, mi piaceva tantissimo, ovviamente era quella la motivazione, non sapevo se era intelligente, se parlava, io non sapevo niente perché lo vedevo da lontano, no?
Sì,
mi bastava,
zitto non parlare,
no, va bene
così.
Allora lui, andrei da lui, gli fece arrivare il messaggio che mi piaceva e lui rispose: a me non piacciono quelle con i brufoli, perché io avevo piena di brufoli al liceo, ma piena, ti giuro, cioè infatti vabbè, non ho una pelle incredibile, ma oggi mi sono stata fondotinta.
Non
è
neanche comunque, le cicatrici, non sembra.
Vacca, vacca, cioè,
le hai?
Sì, fidati, no beh, qualcuna, vabbè. Fatto sta che qualche anno dopo lui tornò e gli piacevo, e io sai cosa ho detto? Mi spiace, a me non esco con quelli bassi.
Hai avuto la tua rivincita? Vabbè, scusa, voglio dire. Ha cominciato lui?
Cattivissima proprio, cattivissima. Quando mi lasciavano i ragazzini, quando ero piccola, io andavo da mio padre e dicevo: ma un giorno se ne pentiranno. E mio padre: sì, Federica, se ne pentiranno. Ma se ne pentiranno veramente? Sì, si pentiranno tutti, Federica.
Che carino. Allora, per riprendere una delle tue canzoni più famose,
sì.
Il diario degli errori. Cosa metteresti tu nel tuo diario degli errori?
Ah.
A parte questo ragazzino dai capelli.
Jesse McCartney. Nel mio diario degli errori, oddio. Domandona, questa è una domandona di vita. Io credo che l'errore più grosso che io ho fatto nella mia vita e che secondo me fanno un sacco di persone è la paura. La paura rovina la vita. La paura rovina la vita sempre. Noi non facciamo un sacco di scelte perché abbiamo paura. Paura di restare soli. Paura che non troviamo un'altra situazione. Paura, paura, paura. Alla fine la paura non serve a nulla. Anche quando tu hai paura banalmente di salire su un palco. A cosa serve che ti arrovelli per giorni per salire su un palco che hai paura? Non ti serve a niente. Perché tu, ok, quando stai per salire su quel palco, ok, avrai paura. Ma quella paura deve essere funzionale alla tua buona riuscita. Se invece diventa un sovraccarico di stress, di distruzione interiore, non ti aiuta.
A che età sei salita sul primo palco?
Guarda, io mi ricordo la prima volta, che poi non era un vero e proprio palco, ma io quando cantai in radio con Marrakesh, io chiaramente non avevo mai cantato, credo neanche fra Martino Campanaro in camera mia, cioè per farti capire veramente, cioè mettevo i provini e le voci nei provini delle canzoni che scrivevo. Quindi mi sono trovata su una canzone di Marrakesh e agli studi di Mai Dire Gol. Cioè, io sono arrivata, mi ricordo che mi hanno vestita loro, io non sapevo neanche cosa mi devo mettere. Tra l'altro, vabbè, erano delle cose che non c'entravano niente con la mia personalità, erano cose che erano lì,
certo.
No? Io non mi metto mai le gonne, mai, perché mi vergogno. Non lo so perché, non ne ho idea,
beh,
però così.
So.
chiaramente c'era una gonna e poi...
E non gliel'hai detto che non
volevo dire, cioè io sai, ero lì, ero più preoccupata per il cantato.
E che poi
altro.
Se sei vestita in maniera sbagliata, sì, ti senti pure ancora
poi
di più a disagio.
Poi mi ricordo che avevo l'apparecchio identico, che poi vabbè non ho risolto niente, mi avevano messo pure gli elastici, quindi avevo sti elastici che partivano ed ero terrorizzata e basta. Mi fa mega ridere perché quella è stata la mia prima volta e secondo me da qualche parte c'è pure qualche video, io non lo volevo mai guardare questo video perché ti giuro mi sento male solo a guardarlo. Però è stato un trauma per me.
C'è una canzone che hai scritto che non sopporti, che dici oddio ma perché? Ma cosa ho scritto? Magari rivedi.
Guarda, sì, ma se la dico qualcuno si offende.
Vabbè,
non posso dirla, mannaggia. Non... Però sì, esiste una persona.
Esiste una persona che non sopporto.
Non anche quella. Esiste una canzone che non sopporto, che mi sono meravigliata quando, perché è una canzone in realtà che ha fatto anche successo.
Ma quando le possiamo sapere quando le
anni fa.
Ok.
Anni fa.
Vabbè,
ci sta. Mi ricordo quando è uscito, quando l'ho scritto ho pensato terribile. E tra l'altro un mio collega che neanche con cui non collaboravo ancora così assiduamente, mi aveva pure fermato per strada e mi ha detto festa canzone però di quest'anno, e gli faccio io ho detto è andata così, ma ce n'è una che è brutta, e indovina, era la sua.
No.
Quindi primo approccio così, no? Quindi vabbè, ci eravamo insultati a vicenda così a caso. Sì comunque esiste. Vabbè.
Ti faccio questo out out. Io so che tu hai una fobia un po' strana, che in realtà io capisco, ma non sapevo fossi andata così a fondo nella ricerca.
Sì, a fondissimo.
Spiega per favore la tua fobia.
Io ho la fobia della vespa velutina.
Io ho la fobia delle vespe, delle api. Ma tu sei andata proprio a cercare.
La vespa velutina è la peggiore delle vespe. È una vespa innanzitutto che mangia le api ed è cattivissima, ma cattivissima, cioè di un attacca le teste enorme. Ma io, come ti dicevo, ho una casa in campagna. Ecco. E quindi questa vespa velutina a volte cosa fa? Entra perché lei cerca chiaramente cibo. È una bestia così.
No, non vuol dire, mi vengono i brividi.
E quando vola fa un rumore che sembra che tu hai un elicottero in casa. Beh, è cattivissima.
Allora facciamo così. Puoi scrivere una hit per Sia, ma devi passare 24 ore in una stanza piena di vespe velutine.
Ma senza
protezioni?
Raga, non ce la faccio. Non scrivo una hit per sé. A parte che non ha bisogno di me per scrivere una hit, quindi. Ma non ce la farei.
Oddio,
giuro.
Te lo giuro, sono terrorizzata. Adesso voglio vedere una foto e non dormirò.
No, ma è orrenda. Anche se, cioè, io se ti dicessi i miei animali domestici potrebbe essere un dibattito.
Beh, lo voglio sapere.
Vuoi saperlo?
Sì.
E io, posso dirlo?
Certo.
Io ho una passione con la passione per i galli. Una passione così, no? Un poco rumorosa. Io mi piacciono i galli.
Effettivamente capisco perché tuo papà pensava fosse
esatto, i galli. Perché i galli non li vuole nessuno. Perché cantano, rompono. E non li vuole nessuno, allora li voglio io. E poi ho una passione per i colombi, perché comunque non li vuole nessuno. E allora lì si salvo io. E ne ho uno bellissimo.
Ma hai uno zoo a casa tua?
Io ho uno zoo in campagna, però, chiaramente, no? Perché quando io avevo il gallo in via Savona, qua a Milano, dove vivo, ti lascio immaginare, cioè mi volevano denunciare, ma io non sapevo che era un gallo, perché all'inizio pensavo fosse una gallina.
Che comunque posso dire, non è che dici, cioè non è normale lo stesso?
No.
A Milano in
l'appartamento. No, ma ti giuro, ma sono pazzeschi.
Ti faceva le uova?
E io, allora, se era una gallina in teoria sì, perché tu gli metti questi pannolini e loro praticamente non sporcano. Però io ho anche il giardinetto, quindi comunque lei sarebbe stata fuori e tutto. Solo che poi una mattina ho scoperto che cantava.
E ha iniziato a cantare.
Infatti vado al parco col cane e becco un signore che mi fa: comunque la gente non sta tanto a posto, pensi che c'è una da me che ha un gallo? E io:
eri tu.
La gente proprio fuori. Ma fa più la gente. E ero io quella lì.
Allora, una delle frasi che mi accompagna dalla prima stagione è questa qui: in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel potere della condivisione. Riesci a prendere questa frase e scriverci una top line?
Una hit?
Sì.
Ma un ritornello o una strofa?
Rit dicono.
Cacchio, avete messo una rima?
La vedo elaborare, vedo il fumo che...
Cosa così a caso, eh? In un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel potere della condivisione e non delle eccezioni.
Wow.
Questa è la prossima hit.
Esatto. Questo è il mio momento preferito. È un gioco che si chiama Easy o Para. Quindi io ti leggo delle frasi e entrambe rispondiamo se sono easy o para per noi. Delle situazioni, delle... Ad esempio, spingere o tirare della porta?
Para, perché io sbaglio sempre.
Pure io?
Sì.
Quindi capisco. Disdire una prenotazione al ristorante al telefono?
No, easy, dai.
Anche per me easy.
Sì, dai.
Sì, sì, sì. Per citare una tua canzone, Bacio all'improvviso.
Ok.
Easy o para? Un bel bacio all'improvviso.
Ma easy, dai. Ho bevuto qualcosa. Vabbè, così, cioè...
Per me è un po' più pare, invece io sarei...
No,
sei
più timida.
Sì,
no, anch'io, però...
Beh, sì, infatti hai detto se bevendo qualcosa siamo tutti un po' più... Sì, sì, esatto, dipende dalla situazione.
Esatto, dai, sì.
Easy e para. Frequenti una persona che scrive messaggi con errori di ortografia?
Porca. No, para.
Para, sì.
Grande para, non ti rispondo più.
Allora, io sono una di quelle che lascia libero il correttore. Cioè... Tante volte scrive più lui, quindi ogni tanto le leggo i miei messaggi e dico: ma che cacchio ho scritto? E le persone non mi correggono. Cioè, do per scontato.
Però io intendo
lui...
errori gravi.
Sì,
cioè,
sì,
tipo
sì,
che
no.
Uno proprio vedi che scrive proprio.
Senza l'H, errori gravi. Sì. Così.
Non sono scappati dal correttore.
Para. No, no, no.
Pensa che io col correttore ho anche una volta svoltato una canzone. La presente, quella che fa: ti aspetterò come il caffè a letto, colazione. In realtà io avevo scritto come il caffè latte. Il correttore ha scritto caffè a letto. Totale. Bellissimo. Totale.
Vedi, sì. Prod, vai. Vedi. E il correttore.
Bello. Aspetta, meglio, esatto. Così è più figo.
Noi in realtà abbiamo finito.
Abbiamo già finito?
Sì, mi dispiace. Adesso pensiamo altri. No, è stato bello,
possiamo,
mi sono divertita.
Avanti.
Per me possiamo andare avanti fino a Natale, in realtà.
Ale, grazie della bellissima chiacchierata.
Sono contenta.
Sono divertita un mondo. Direi che sei stata abbastanza onesta.
Sì.
Tra easy e para, tra para e easy, ma sono stata bella.
Mille pare, easy o para?
Easy e para.
Easy e para?
Sì, easy e para, dai.
Ok. Sì, sì. Poi mi dice. Allora, io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata. Ci vediamo al prossimo episodio di Mille Pare. Ciao.
Ciao.
Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici. E per tutti gli aggiornamenti, seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io. Scritto con Costanza Danelon, ripresa e montaggio Davide Tessari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabili della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sei un tipo da basettoni anni 70? Oppure baffi da Latin Lover? Esalta il tuo stile con Wilkinson Sword Extreme 3, il rasoio con lame flessibili per una vita flessibile. Wilkinson Sword affila il tuo stile dal 1772.